Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Tu vuoi stare bene? Tu vuoi stare bene? E intendo veramente e profondamente bene. Vuoi essere beato? Vuoi essere beato? Veramente beato? Certo, tutti vogliamo stare veramente bene. Tutti vorrebbero essere veramente beati. Ma che cosa vuol dire essere beato? Vuol dire avere, fra l'altro, il cuore veramente soddisfatto? Vuol dire avere vera gioia? Vuol dire avere profonda e costante pace, vera pace. Quindi, in realtà, ogni essere umano desidera di essere beato, anche se non sempre usa quel termine. Ogni persona mai vissuta vuole essere beato. Non tutti usano il termine, ma tutti vogliono quello. Ma la cosa è che tutti cercano la benedizione in mille modi diversi. Tutti cercano di avere il cuore soddisfatto. Tutti cercano di stare bene. Tutti. Però tutte le vie in cui si può trovare la benedizione lasciano deluso. Cioè, esiste una sola via che può portarti ad essere veramente beato. Una via. Ed è quello che vogliamo vedere oggi. Trovate come Salmo 128. Salmo 128. L'introduzione di questo Salmo spiega che, le prime parole, canto dei pellegrinaggi. Canto dei pellegrinaggi. E cosa vuol dire questo? È un salmo per chi è un pellegrino, che non è a casa, sta andando verso la presenza di Dio. I giudei erano pellegrini quando andavano a Gerusalemme per celebrare Dio. E noi siamo pellegrini in questo mondo di tenebre. Chi è un credente viene chiamato, Filippesi, un forestiero, uno straniero. Questo mondo non è casa nostra. Siamo stranieri, andando verso casa. Questa non è casa nostra. Siamo pellegrini e perciò questo salmo è per noi. Questo salmo ci insegna come essere beati mentre siamo in cammino verso la nostra vera casa. Quindi teniamo in mente che questo è un salmo proprio per noi. Seguite mentre leggo Salmo 128, versetto 1. Canto dei pellegrinaggi. Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Abbiamo già visto un attimo fa che essere beato vuol dire avere il cuore soddisfatto, ma veramente soddisfatto. che non c'è altro da desiderare. Questo è il vero senso di essere beato. E questo versetto ci spiega qual è l'unica via che porta alla vera benedizione. Avete visto? Chi è che è beato? Il versetto lo dice. Chi? Chi teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. La prima cosa da tenere in mente quando leggiamo la Bibbia, quello che dice lo intende sul serio. Quando dice chi teme l'Eterno, vuol dire chi teme l'Eterno veramente. No, sì, io temo l'Eterno, no. Quando la Bibbia dice colui o chiunque teme l'Eterno, vuol dire veramente teme l'Eterno. Veramente di cuore teme l'Eterno. Che è il suo cammino di temere l'Eterno. Non è che un giorno sia un giorno, no. No, è come vive. Tutto quello che la Bibbia dice lo dice in modo serio. Noi parliamo con leggerezza. Sei un buon padre? Cura bene i figli? Ma sì, dai. Noi parliamo così. Nella Bibbia non si parla così. E quindi quello che stiamo leggendo, considerando, è chi veramente teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Allora, consideriamo questi due concetti, temere l'Eterno e camminare nelle sue vie, perché vanno insieme. Temere Dio vuol dire, prima di tutto, sapere che solo Dio può benedire. Temere Dio vuol dire sapere che solo Dio può benedire. E perciò vuol dire fare del tutto per restare vicino a Dio. Noi vogliamo essere benedetti. E temere Dio vuol dire solo Dio può benedirmi, devo stare vicino a Dio. Crediamo spesso alla menzogna che il peccato ci porta del bene. Perché pecchiamo? Perché pecchiamo? Pecchiamo perché crediamo che quel peccato soddisferà il nostro cuore. Pecchiamo credendo che quel peccato, che sia lamentarci, che sia agire con cattiveria, che sia dare spazio alla concupiscenza, che sia dia spazio all'orgoglio, che sia l'egoismo, qualunque peccato, noi pecchiamo perché crediamo che il peccato soddisferà il cuore. E non può soddisfare il cuore, soddisfa solo la carne, ma non il cuore. Ma è una menzogna, perché il peccato non soddisfa mai il cuore. Soddisfa, anzi, non solo non soddisfa il cuore, ci ostacola da colui che soddisfa il cuore. Quindi temere Dio vuol dire, fra l'altro, capire che ogni peccato è grave. Nel mondo si parla di piccoli peccati. Si parla di bugie bianche nel mondo. Per Dio non ci sono bugie bianche. Esagerazioni sono menzogne per Dio. Ogni peccato è grave davanti a Dio. E temere Dio vuol dire capire quello. Vuol dire credere quello. Vuol dire tenere quello sempre in mente. Quindi una grande parte di temere Dio è di essere molto in guardia a notare il peccato. Perciò apprezziamo quando altri vengono a noi. Senti, voglio dirti una cosa di quel comportamento. Voglio menzionare quello che hai detto, quello che sia. E vogliamo dire, oh Signore, grazie, fammi vedere. Non voglio peccare contro di te perché voglio stare vicino a te. Questo è temere Dio. Quindi sarà visto come il grande privilegio che Dio ci manda le persone che ci aiutano a vedere i peccati che non abbiamo visto. Questo è temere Dio. Quindi è di amare la reprensione. Questo è un frutto di chiaro, fondamentale di temere Dio. Apprezzare, amare, rimproveri. Perché non vogliamo peccare contro l'unico che può benedirci. Questo un po' una descrizione di temere Dio. E quindi è desiderare di restare in stretta comunione con Dio, perché so che Lui solo può soddisfare il mio cuore. Lui solo può benedirmi con se stesso. E io voglio più di Lui. Questo è temere Dio. Il versetto dichiara: beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie, perché se io temo l'Eterno, camminerò nelle sue vie per stare vicino a Lui. Cioè non posso separare temere l'Eterno e camminare nelle sue vie in ogni campo della vita. Impossibile. Vanno insieme. Infatti, temere Dio porta ad una vita di camminare in tutte le sue vie. Camminare è una descrizione di come viviamo, giorno per giorno. Come viviamo nelle piccole cose, come viviamo nelle grandi cose. Certamente nelle grandi decisioni, ma nelle piccole decisioni. Cosa leggo, cosa guardo, cosa ascolto, come rispondo, come reagisco. È tutto. In ogni campo della vita. Beato chi cammina nelle vie del Signore, che è un frutto di temere l'Eterno. Infatti chi dice di temere l'Eterno e non cammina nelle sue vie, non teme l'Eterno. Perché sceglie non camminare in qualche via. Quello non è temere l'Eterno. Quindi pensiamo alla vita. Allora, nel mio cammino personale, camminare nelle sue vie vuol dire camminare con purezza in un mondo impuro. Vuol dire camminare con autocontrollo, non dando spazio alla carne, autocontrollo nell'uso del mio tempo, autocontrollo nel modo di reagire, autocontrollo nel modo di parlare, autocontrollo nel modo di usare i miei soldi, autocontrollo nel modo di mangiare, autocontrollo in che modo vado, a che ora vado a letto, prendo abbastanza sonno, autocontrollo in tutto, autocontrollo nel non dare spazio alla carne, confessando i peccati. Questo è camminare nelle sue vie, nella vita familiare, in tutti i miei ruoli, marito, padre, forse tu sei una donna, moglie, madre, figlia, genitore. E quindi camminare nelle sue vie vuol dire vivere come Dio mi comanda. Io sono marito, mi dice di amare Serena come Cristo ama la Chiesa, mi comanda a non inasprirmi contro di lei. Mi comanda ad onorarla, a nutrirla teneramente. Camminare in tutte le vie del Signore vuol dire vivere così. Come uomini, tanti siamo padri e la Bibbia dice di allevare i nostri figli nella disciplina, l'ammonimento del Signore, vuol dire in tutto, costantemente, non scusandomi, ma no, tutti fanno così, anche io devo fare così. No! Camminare nelle sue vie non vuol dire usare il metro del mondo, vuol dire usare il metro di Dio. Uguale in ogni campo della vita familiare, camminare nella via del Signore riguarda i nostri rapporti con altri credenti, dove ci parla di sopportarci, di perdonarci, dove ci parla di stimare gli altri più di noi. Vuol dire mettere a servizio i nostri doni spirituali per il bene degli altri. Questi alcuni esempi. Ci comanda non mancare le comuni radunanze, essere ben legati insieme, dal vigore di ogni singola parte il corpo cresce. Quindi camminare nelle vie del Signore vuol dire camminare nei rapporti con altri credenti. Grazie per la preghiera. Mi ha edificato. Tanto. Camminare nelle vie del Signore riguardo come viviamo nel mondo. Dovremmo essere i dipendenti, se abbiamo datori, più bravi, più giusti, più onesti che loro riconoscono. Dovremmo essere onesti in ogni rapporto, che le persone possano dire: egli è una persona integra. Camminare nelle vie del Signore riguarda tutto. Quindi, riassumendo, chi è beato? Chi teme l'Eterno? Sa che Dio è la vera benedizione. Voglio restare stretto con Lui. E per questo si cammina in ogni campo della vita nelle vie del Signore. Questo è chi è beato. Allora, com'è la vita di chi è beato? Allora, nel mondo, beato vorrebbe dire avere ampi soldi, una vita con pochi problemi, vuol dire essere stimato dagli uomini. Non è quello che la Bibbia insegna come benedizione. Versetti 2 e 3 descrivono la vita dell'uomo beato. E notate quello che dice. Allora, mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e godrai prosperità. Tua moglie sarà come una vite fruttifera nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come piante di olivo intorno alla tua mensa. Prima di tutto, nel versetto 2 dichiara che se tu sei beato, mangerai della fatica delle tue mani. In altre parole, i tuoi impegni porteranno frutto, non andranno persi. Poi dice che sarai felice, cioè con il cuore leggero e contento. E poi dichiara che godrai prosperità. Allora, questa prosperità non vuol dire ricchezza economica, non è quella la falsa prosperità che il mondo cerca, no, no. Vera prosperità. Quindi vuol dire che ti impegnerai e i tuoi impegni porteranno veri frutti. Avrai successo in quello che fai. Ma di cosa parla? Salmo 1, beato l'uomo che non segue i consigli degli empi, eccetera, ma il cui diletto è la parola di Dio, la legge di Dio, e su quella legge medita quando? Giorno e notte, pieno delle verità di Dio, e la sua passione consumata dalle verità di Dio. E poi giù in Salmo 1 dice: e tutto quello che fa prospererà. Ma che cosa farà? Che cosa fa una persona saturata con la verità di Dio? È il suo diletto. Merita giorno e notte sulla parola di Dio, le verità di Dio, è consumato, è il suo tesoro. Che cosa farà? Per che cosa vivrà? Vivrà per ricchezze economiche? Vivrà per gloria degli uomini? Vivrà per bei piaceri del mondo? Per tante belle cose materiali? Per che cosa vivrà? Per viaggi? No. Vivrà per avere una bella casa? No. Che per cosa? Vivrà per la gloria di Dio. Trova il suo diletto nella legge dell'Eterno. Sarà contento, basta che ha da nutrirsi e coprirsi. Sarà contento con quelle cose. La sua passione sarà il rendere Dio la gloria di Dio. Pregherà per quello, si impegnerà per quello e tutto quello che fa prospererà. Se uno teme il Signore, se uno teme l'Eterno veramente, per cosa vivrà? Non per cose che soddisfano la carne, vivrà per quello che lo porta ad avere più di Cristo e porta gloria al suo Signore. E tutto quello che farà prospererà e vedrà frutti dalle sue mani. 1 Giovanni 5, quando preghiamo secondo la sua volontà, Dio risponderà, ci darà quello per cui preghiamo, perché stiamo pregando per la sua gloria. per il suo regno. Versetto 3 descrive un po' la famiglia che avrà ora. Allora, non è sempre così. Soprattutto, per esempio, se Dio salva una persona dopo il matrimonio e il coniuge non è salvato, non sarà così. Però questo parla in genere. Tua moglie sarà come una vite fruttifera nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come piante di olivo intorno alla tua mensa. L'uomo che veramente teme l'Eterno in tutte le sue vie, cammina nelle vie del Signore in ogni aspetto della sua vita, solitamente avrà una famiglia grandemente benedetta. Quell'uomo sarà un buon marito. Avrà grande amore e cura tenera per sua moglie, lo onorerà, sarà un ottimo padre, avrà un grande impegno di guidare bene i suoi figli, proteggendoci lì da tutte le influenze malvagie del mondo, che oggi, tipo lo smartphone, il computer, la compagnia sbagliata, lui proteggerà i suoi figli. Sarà un esempio, non farà prediche solo, ma sarà un esempio dove vedono in lui chi teme l'Eterno. Vedono in lui la gioia del Signore. Vedono in lui uno che confessa i peccati regolarmente, perché teme l'Eterno. E quando una moglie e i figli vedono quello nel padre, nel marito, quella famiglia è benedetta. Non vuol dire che non ci sono le prove che ci sono in questa terra. Qualunque uomo, un uomo vicino a Dio, lontano a Dio, nel suo orto ci saranno erbacce. Però avrà la pace di Dio. Allora, la vera prosperità è tanto diverso da questo. Quello che cerca il mondo è un'altra prosperità. Il mondo cerca quello che soddisfa la carne, quello che innalza l'orgoglio, quello che è terreno. Ma la vera benedizione, essere veramente beato, non è nulla di quello, non è terreno. Riguarda il cuore, un cuore ripieno di Dio in Gesù Cristo. Ma per vivere così bisogna dire no alla carne, no all'orgoglio, bisogna cogliere rimproveri, bisogna camminare umilmente, bisogna valutare ogni decisione, piccola e grande, per fare non quello che desidera la carne. Chi vuole venire dietro a me, prende la sua croce, si rinega, prende la sua croce e mi segua. Rinegarsi per tenere gli occhi su Cristo. Chi ha timore del Signore non vivrà come si vive nella società. Non chiederà, è lecito? Uno mi ha scritto in questi giorni chiedendomi: ma è giusto, guardando partite di calcio, è lecito guardare partite di calcio e film? Ma è lecito? È la domanda sbagliata. È la cosa, la scelta che mi porta più vicino a Cristo? Questa è la domanda. Temere l'Eterno vuol dire quello. Poi versetto 4 effettivamente solo ripete il messaggio che abbiamo già letto. Dice: ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme l'Eterno. Qua Dio non fa altro che più o meno ripetere quello che ha appena detto, perché è così importante. Questo è la base della vita. Questo è il fondamento della vita cristiana. Il fondamento non è di memorizzare dottrine, non è di essere un esperto e conoscere tutti i comandamenti. La base della vita cristiana è di temere Dio. Temere Dio. Sapere che Dio solo può benedirmi. E Lui è la vera benedizione. E quindi versetto 4 ripete: così sarà benedetto l'uomo che teme l'Eterno. E quindi leggendo quello, cosa devo fare? Devo chiedermi. E tu devi chiederti: hai timore di Dio? Tu temi l'Eterno? in tutte le tue scelte? Il modo di rispondere quando qualcuno parla male a te, quando qualcuno ti accusa falsamente, quando qualcuno è cattivo con te, come reagisci? Dipende se hai timore di Dio o no. Come reagisci quando la carne non vuole fare qualcosa? Dai spazio alla carne o temi Dio? Come reagisci quando c'è l'opportunità di essere innalzato? Qualcuno vuole innalzarti e dare gloria a te. Come reagisci? Dipende se hai timore di Dio. O che possiamo capire solo Dio può benedirci. E quindi o che possiamo avere timore di Dio. Allora, andando avanti, il salmista chiude questo salmo con una preghiera in cui prega per gli ascoltatori, diciamo uno per uno, prega per loro. Questa è un'ottima preghiera per noi di pregare, perché è pregare per le vere benedizioni per chi teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Quindi seguiamo mentre leggo questa preghiera, poi vogliamo considerare il suo significato. L'Eterno ti benedica da Sion, e possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Sì, possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Sia pace sopra Israele. Prima di tutto, questa preghiera ci ricorda che è l'Eterno che può benedire. L'Eterno ti benedica da Sion. Solo Dio benedice. Sion è un nome per Gerusalemme. Nella Bibbia rappresenta la dimora di Dio, nel Tempio. Quindi, l'Eterno ti benedica da Sion è una preghiera per benedizioni dall'unico che può benedire Dio. Tutta la Bibbia ci insegna che tutte le vere benedizioni vengono da Dio solo. Quindi pregare per benedizione vuol dire chiedere a Dio di benedire. Questo è un modo, uno dei motivi, uno, non l'unico, per cui io non faccio il cin cin. Perché il cin cin è augurio di bene, ma senza chiedere che sia da Dio, se ci pensate. Cin cin alla sposa, agli sposi, che abbiano una vita facile, bella, benedetta. Benedetta da chi? Che abbiano una vita bella da chi? Cin cin è chiedere benedizioni, ma non da Dio. Quindi io assolutamente non faccio mai cin cin. Piuttosto agli sposi innalzo una preghiera: oh Signore, ti prego per loro di avere una casa di pace e di gioia. Ma oh Signore, io vi consiglio vivamente a mai fare i cin cin, perché è una menzogna da Satana che possono esistere benedizioni al di fuori che da Dio. No, no, no. L'Eterno ti benedica da Sion. Lui è l'unico posto per essere benedetto. Non le ricchezze, non la scienza, non l'approvazione degli uomini. Non sono benedizioni, solo l'Eterno benedice. Quindi chiediamo ogni bene che chiediamo per gli altri, chiediamo da Dio. E poi, notate che non prega per quello che il mondo cerca. Prega una cosa per il mondo molto strano. Se io voglio pregare per grandi benedizioni, tu hai pregato quello che abbiamo appena letto? Quando dice, possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Non dice, possa tu vedere la tua prosperità. No, no, possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Per cosa sta chiedendo? E perché questa è una grande benedizione. Gerusalemme rappresenta la dimora di Dio. Perciò vedere la prosperità di Gerusalemme vuol dire vedere il progresso e l'avanzamento del regno di Dio. Vuol dire vedere Dio produrre frutto volta dopo volta. E quindi quando dice possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita, noi potremmo dire possa tu vedere Dio operare nella tua vita per produrre frutto per il suo regno tutta la tua vita. Possa tu essere speso per la gloria di Dio. Possa tu usare i tuoi doni e che possano portare frutto per l'Eterno. Sta pregando quello. Possa tu vedere l'opera di Dio in te per la gloria di Dio, per l'avanzamento del suo regno. Se tu vuoi pregare, la cosa più grande per qualcuno, non prega per buona salute o per un buon lavoro. Prega che possa avere una vita che porta tanto frutto. Cos'è che Gesù ci insegna a pregare nel Padre nostro? Che quindi implica, dovrebbe essere il desiderio del nostro cuore. Matteo 6,9. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Gesù ci insegna a pregare così, che vuol dire ci insegna ad avere questo come desiderio di cuore. Allora, se questo è il mio desiderio, qual è la preghiera più grande che tu puoi pregare per me? Oh Marco, che tu possa vedere la prosperità del regno di Dio in tutto quello che fai tutti i giorni della tua vita. Stiamo pregando quello gli uni per gli altri? Stiamo pregando, oh Signore, concede a mio fratello, alla mia sorella, di vederti operare tramite loro per il progresso del tuo regno, per l'avanzamento del tuo regno, per la tua gloria. Conceda loro questo grande dono, ed è il più grande dono che può fare Dio ad uno che è santo. E quindi prega questo, ricordate che Gerusalemme centra il popolo di Dio oggi. La Chiesa vera è il popolo di Dio. Oh, che possiamo vedere la prosperità dell'opera di Dio nella sua Chiesa e nel mondo. Se vuoi la vera gioia, se vuoi un cuore soddisfatto, non cercare soddisfazione nelle cose terrene. Cerca la soddisfazione piuttosto nella gloria di Dio, che il suo nome sia santificato anche tramite la tua vita. Che il suo regno cresca tramite la tua vita, questo è cercare la vera soddisfazione. E poi il salmista approfondisce questa richiesta pregando per l'ascoltatore di poter vedere più generazioni. Se riconosciamo che come Israele era il popolo di Dio, allora oggi i salvati sono il popolo di Dio, quando la preghiera che fa in versetto 6 quando dice sì, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, sia pace sopra Israele, potrebbe essere fisicamente, ma Dio non concede i figli a tutti, ma spiritualmente ogni vero credente, se sta operando per l'avanzamento del regno, avrà figli spirituali. E prega che tu possa vedere non solo figli, ma figli dei tuoi figli. Che tu possa avere una grande discendenza. Che tu possa lasciare un segno che porterà tanti a Cristo. O che tu possa avere questa benedizione. Questa preghiera è che la persona sia veramente benedetta. Allora vi dico una cosa. Avere figli biologici o adottati figli, che poi hanno figli e se vivono gli uni e anche i loro figli senza Cristo, non è una grande benedizione, è un grande dolore, anzi è un'angoscia. Sai, hai un vero cuore a pensare e valutare che soffriranno giorno e notte nei secoli dei secoli, non è una gioia, è un'angoscia. Ma avere figli in Cristo che per conto loro vivono per il regno di Dio e Dio salva altri tramite loro, questo è fonte di gioia. Questa è fonte di gioia, così come Paolo diceva ai Tessalonicesi: voi siete la nostra corona e gioia alla manifestazione di Gesù Cristo. E come ho letto, sia pace sopra Israele, sia pace sopra il popolo di Dio, la vera pace, la pace che sorpassa la conoscenza e l'intelligenza, la pace di Dio, la pace che Cristo dà che il mondo non dà, tutta un'altra pace. Sia questa pace sopra la vera Chiesa, i veri credenti, coloro che temono Dio. Dobbiamo camminare temendo Dio per avere quella pace. Quindi questo Salmo ci mostra l'unica via per essere beati. Una via semplice. È una via alla portata di ogni vero credente. Non richiede grandi studi, non richiede una scuola biblica, non richiede doni particolari. Grazie a Dio, questo è alla portata di ogni figlio di Dio. La via per essere beato, dice chiunque. Chiunque! Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Vogliamo essere beati? Ma troppo spesso abbiamo cercato nei posti sbagliati. Troppo spesso abbiamo cercato, odiando la reprensione, non vogliamo vedere i nostri peccati, proprio quei peccati che ci ostacolano da camminare con Dio. Troppo spesso abbiamo dato spazio alla carne in vari campi. Troppo spesso abbiamo cercato di prevalere contro il nostro coniuge, anziché amare e sacrificarci per lui o lei. Abbiamo voluto la via più facile con i nostri figli anziché impegnarci a veramente allevarli nella disciplina, all'ammonimento del Signore. Troppo spesso abbiamo vissuto non temendo Dio, e questo Salmo è un ricordo che Dio ama benedire e perciò la rende semplice, alla portata di tutti. Beati chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. O che possiamo essere quel popolo. O che possiamo essere quel popolo. O che possiamo vedere la prosperità della Chiesa di Gesù Cristo tutti i giorni della nostra vita. E avere per la gloria di Dio una grande discendenza. O che possiamo essere quel popolo, preghiamo. Padre, grazie per questo Salmo semplice ma potente. Grazie che tu ami benedire, benedire veramente. Il mondo cerca benedizioni nelle cose sbagliate, nel modo sbagliato. Invece la via è semplice. È di temerti, sapere che solo tu sei la vera benedizione. Non c'è vera benedizione al di fuori di te. E perciò tenerti al primo posto in tutto, camminare nelle tue vie in ogni campo della vita. Grazie per questa verità. Opera in noi, mostraci qualunque peccato o ostacolo. Aiutaci a vivere così, per essere veramente un popolo benedetto, usato per il tuo regno. Ti prego questo, nel nome del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.